Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Che delusione, Alessandro Milan.
Uno, Nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ecco, Leonardo Manera
sempre
che
presente in studio,
si schiarisce
è una
la
condanna
voce.
Tutte le mattine qui presente in Viale Sarca, insomma, è una vita complicata.
Che delusione, signora, mi dispiace, si fa quel che si può, però oggi ho chiamato i rinforzi proprio per non deludere troppo, signore e signori. Insieme a Leonardo Manera, tutti i giorni qui in studio, più o meno, abbiamo oggi un grande ospite. Io in realtà ho scritto sui social che co-condurrà con noi, perché insomma è stato un po' anche.
Sì, anche perché ho saputo che
lavoro,
la direzione di Radio 24, la voce, sì, si è un po' lamentata della tua, sì, della tua condizione. Allora, quindi magari cerchiamo qualcuno che possa sostituirlo e dare un tono diverso anche a questa trasmissione che ormai è crollata verso il basso.
Signore e signori, è giornalista, opinionista, scrittore. Sorvoleremo sulla sua fede calcistica. Beppe Severgnini. Buongiorno.
Ma ecco. Buongiorno.
Eccoci.
Tra l'altro, per ringraziarmi in maniera, devo dire che io mi aspettavo, siccome vi ascolto spesso, sì, che lui non c'è, lui è pigro, invece era qua preciso col cappello giù, è venuto, è sul pezzo, sì. Alessandro, io se devo proprio sostituirti già me lo tengo buono, giusto?
Va bene, va bene.
Infatti vengo sempre fatto oggetto di denigrazione, di mobbing qui a Radio 24.
Ma non è
da
vero.
Parte tua
non
sì.
è
comunque
vero.
Non importa,
non
siamo
è
abituati.
Signore e signori, Beppe Severgnini sarà con noi in studio anche perché ci deve parlare di un libro che ha scritto, che è subito partito benissimo. Allora, il titolo è Socrate, Agata e il futuro. Allora, su Socrate e il futuro sappiamo chi sono e cosa sono. Su Agata magari due paroline vandette agli ascoltatori. Agata è?
Agata è la mia nipotina che fa 3 anni a fine marzo, che mi ribalta la vita, che fa quello che vuole lei, che l'altro giorno mi ha detto nonno, andiamo a prendere il giornale. Gli ho detto ma da quando in qua?
Vabbè,
e poi perché
anni,
ha collegato giornale uguale edicola, edicola uguale regalino, che mi piaceva.
Ovvio.
E mi pasticcia tutti i libri, mi spegne la radio e la televisione, però ti dà una scossa e tu, cioè, se con una bambina così in casa che ti rovescia, perché vedi il problema, la voi siete due ragazzi, ma alla mia età, io ho 68 anni, allora se tu ti chiudi nelle tue abitudini domestiche, fai il tuo mondo e il tuo salotto o la riunione condominiale, poi sentiamo Manera sul punto, allora è un problema. Una nipotina ti dice io sono il futuro, nonno sveglia.
Ecco, perché il sottotitolo è proprio questo, l'arte di invecchiare con filosofia.
E
cioè
poi
senza
leggi
essere
anche cosa c'è scritto.
Esatto,
lì?
Per non diventare anziani insopportabili.
E siccome di anziani insopportabili ce ne sono parecchi, una giovane collega una volta, quando d'estate stavo ancora scrivendolo il libro, mi ha detto finalmente un libro contro i vecchi. Io faccio, ma non è un libro contro i vecchi, perché io sono vecchio.
Un po' sì, contro certi vecchi,
contro i vecchi che giustamente dico io vivono da vecchi,
contro
però
un certo modo di invecchiare.
Sì, contro un modo di invecchiare in cui non ti interessa più niente, non ti fai più le domande, non pensi,
dici,
che qualcuno viene
prima
dopo di te. Eh?
Dici era meglio prima.
Era meglio prima, ai miei tempi, non capì, i ragazzi sono tutti un disastro, questa generazione porterà il mondo allo sfacelo, e a me non importa della politica perché tanto sono tutti uguali.
Manera, è un libro su Manera.
Io sì.
È un libro su Manera.
Poi, se posso, sì, poi dopo so che avete tanti, sì, argomenti. E io una roba che non sopporto di degli anziani insopportabili, dalla mia età in poi, anche prima, alzano la voce di 3 livelli. Cioè al bar dico Giovanni, hai sentito ieri, ma hai visto?
Beh,
ma l'Inter, ma hai visto che la palla era uscita? Cioè ragazzi,
problemi di udito, però
ti abbiamo sentito, non c'è bisogno. Ma parlano così perché secondo me l'autorevolezza e forse la forza fisica scende, compensi con la voce e purtroppo in qualche caso anche con l'aggressività.
Qua. Milan è un anziano insopportabile, prototipo perfetto. Grazie all'ascoltatore che subito ha capito. Allora Beppe Severgnini è con noi, c'è in regia Pietro Lacorte, c'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Simone Spezia.
Ma io sai che Beppe Severgnini me lo ricordo
riuniti
da sempre?
Perché sono vecchio.
Io, secondo me tu sei sempre stato un giornalista fin da appena nato. Io mi ricordo.
Scusa, una nipotina a 3 anni va in edicola. Sì. E quindi,
Io sì, da bambino all'elementare, siccome mio padre era notaio, non facevo i temi ma gli olografi. Già cominciavo piccolo e anzi nel libro parlo dell'importanza del testamento. Ma dalle medie in poi ho cominciato a scrivere. Leonardo, seriamente, il mio primo libro è del 1990, si chiama Inglesi e ho avuto 25 anni fortunatissimi. Io adesso mi consideravo, lo dicevo a lui che faceva finta che sta facendo, un autore in fase calante, perché ho una certa età, ero bello. Come è partito questo libro? Giuro che non me l'aspettavo.
È vero, è tra i più venduti in classifica. Insieme anche a Lorenzo Nespoli, partiamo! Vai, vai! Ma perché Sanremo?
Uno, nessuno. Così. 100.000.
La settimana di Sanremo.
Eccoci con due grandissimi amici. Good
morning. Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Le energie non mancano, l'atmosfera è già calda. Tanta gente, tanta bella gioventù che si diverte.
Adesso.
Carlos Augusto anche con il destro.
È già successo, non è adesso il gol dell'Inter, esulta Beppe Severgnini, vabbè, giustamente, complimenti per lo scudetto. No, non avete già vinto il triplete, no, Champions League, tutto, vabbè, niente.
Non senti questo silenzio assordante, no, mio?
L'ho gelato.
Tu di quello che vuoi.
L'ho gelato.
Quando è Inter-Napoli? Tra un paio di settimane?
Il 2 marzo, credo, Napoli-Inter. Allora, no, Beppe, però tu hai citato il tuo primo libro, ecco, mi hai dato un assist, perché hai parlato degli inglesi. Io ti voglio far parlare degli inglesi, c'è una notizia oggi sui giornali, e di Joe Biden, perché tu sicuramente non sei un amico di Trump, non ti piace Trump.
No.
Però nel libro a un certo punto scrivi che un po' il prototipo dell'invecchiamento non felice è quello proprio di Joe Biden. E mi riferisco anche invece a quello che fa la sinistra Starmer in Inghilterra, non so se hai visto, fa anche lui i video dei migranti espulsi con gli aerei. Allora, mettiamo insieme queste due cose. Intanto, Joe Biden non ti piace come...
No, non è che non mi piace, non mi è piaciuto il suo rifiuto ad accettare, non l'età che avanza, alla sua età stava... perdendo i colpi tanto. Io ridendo ogni tanto anch'io dimentico e lo chiamo Biden moment, anzi, ecco. Ai nostri ascoltatori, sappiate che quando non trovate gli occhiali ripetete le cose, oppure voi dite non vi ricordate un nome, siete, e vi dite un Biden moment, non è male, è il Biden
no,
moment,
non è male.
Però guarda che quello che ha fatto Biden, guardate, accade anche in tante famiglie, in tante aziende in Italia, cioè il capo, il patriarca, che è sempre un maschio, faccio notare, non vuole accettare il declino, perché di questo parliamo,
rimane lì
e provoca guai. Biden ne ha provocati molti, al di là del Kamala Harris, però comunque quello che è accaduto era una sconfitta annunciata. Aggiungo che c'erano due persone anziane, anzi vecchietti, che dicevano cose un po' a vanvera. Uno è andato, uno alla Casa Bianca, parliamoci chiaro.
No, quindi non ti piace, però appunto non ti piace Trump, certamente il trumpismo. No, ti volevo, non so se hai visto oggi i giornali, Starmer lo copia, cioè fa vedere i video dei migranti che vengono messi sugli aerei, fa il Donald e caccia via i clandestini, perché poi quando vuoi imitare il populismo, secondo me ogni giorno scendi di un gradino più in basso, poi ti ritrovi in cantina nel fango. Questo è il mio pensiero.
Ma sai,
no?
Più del populismo mi sembra che vogliono imitare quello che in questo
il
momento
trumpismo,
è il cattivismo, capo, quello che sembra essere il capo del mondo, lo sceriffo del mondo, con l'atteggiamento che ha.
La sinistra non è capace di inventarsi una cosa nuova, io parlo dell'Inghilterra, e quindi copia gli esempi e qualche volta i cattivi esempi della destra, dicendo almeno prendiamo qualche voto, invece di avere il coraggio di inventarsi. Ci sono stati dei momenti della storia in cui, diciamo, la sinistra o i progressisti, chiamali come vuoi, hanno entusiasmato gli elettori, il mondo, e hanno vinto le elezioni. Quella è la strada da fare. Cerca di proporre cose nuove, non scimmiottare la destra, perché tanto a fare la destra è più brava la destra. Starmer si può anche pitturare i capelli a Donald Trump, anche se lo spettacolo sarebbe piuttosto inquietante, però non funziona perché ha un'altra storia. Un'altra storia, eccetera, eccetera. Quindi anche no.
Chissà come invecchierà Trump, non lo so, ma è già vecchio Trump, no?
Beh, ragazzi.
Beh, sì, l'anagrafe, però mi sembra uno, anzi, no, qua gli sparano addosso e urla fight, fight, fight.
Allora, al di là di quella reazione che fa parte del suo immaginario cinematografico, ma hai mai provato ad ascoltare senza traduzione una sua conferenza? Dice delle cose completamente una sull'altra e così via, poi devono correggerlo, poi si contraddice, poi dice una cosa. Cioè, io credo che molte di quelle che noi prendiamo seriamente come grandi proposte geopolitiche, lui le dice tanto per dire qualcosa. Nel Canada diventerà, non potrebbe, se vuo, diventerà l'altro stato degli Stati Uniti, ci prendiamo Panama, ci prendiamo la Groenlandia.
Ha fatto il golfo dell'America.
Ma la prossima volta potrà dire che lui gioca al Super Bowl, perché
però
è più bravo
si spiega,
di tutti.
Come si spiega che gli americani l'abbiano preso così seriamente votandolo in modo così?
Perché l'America, ecco,
è un paese di bambini.
Faccio il bullo che mi viene benissimo a noi giornalisti. Allora, ci vado da quando ho 20 anni e ci torno regolarmente. Io continuo a sentire gente che parla dell'America, che ha fatto un fine settimana a New York, se l'ha fatto. Quindi un caso vuole che qualche competenza in materia ce l'abbia. Provo a risponderti. In America c'era una classe media felice, soddisfatta, che progrediva. Questa classe media sta perdendo colpi, potere, circondata da minoranze qualche volta anche rampanti e qualche volta anche piuttosto vivaci, che pretendono e vogliono. I soldi diminuiscono, le spese costano, quindi si è sentita tradita e la destra è bravissima a fornire vendicatori. E più il vendicatore è improponibile, più piace a quel tipo di elettorato. E io umanamente lo posso anche capire. Ah sì? Voi mi avete
adesso
fatto questo. Poi
adesso,
ovviamente, il vendicatore si circonda di miliardari e ti frega due volte, ma quello lo capisci dopo.
Sì. Ma insomma, con Beppe Severnini, avete capito, parleremo di tanti temi. Io però adesso voglio introdurre il nostro primo ospite e parlare di quello che secondo me sui giornali viene rappresentato in maniera un po' falsa. Lo spiego così. Parliamo di fine vita. Il diritto al fine vita, questo è importante chiarirlo, cari ascoltatori, è già un diritto sancito dalla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale ha fissato dei paletti entro i quali una persona può chiedere alla ASL di riferimento di accedere al fine vita. Questi paletti sono: bisogna essere autodeterminati, cioè chiederlo, avere una patologia irreversibile, avere una sofferenza intollerabile ed essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale. Quindi la regione
Toscana...
Scusa,
questi parametri vengono valutati dalla...
Vengono valutati dalla ASL, da una commissione dell'ASL, come ha fatto il nostro amico Geller e l'ha tenuto in Veneto. Quindi la regione Toscana oggi sarà la prima regione a stabilire che cosa? Lo chiediamo al suo presidente Eugenio Giani, che ringraziamo, è qui con noi. Buongiorno presidente, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, la ringrazio perché ha già inquadrato correttamente la questione.
Sì, no, perché se no si dice la Toscana introduce il fine vita. Non è così, non è
bravo,
così.
Bravo. Bravo. In realtà dal 2019, con la sentenza della Corte Costituzionale, che è la 242, viene dichiarata dalla Corte la non punibilità del medico che accompagna con attività medicalmente assistita al fine vita. E conseguentemente questo ha portato al fatto che già in Italia medici che hanno sviluppato questo trattamento, che viene dichiarato di cura, quindi non certo di altre cose, ma lo hanno fatto sulla base dei parametri e delle discipline che venivano fissate ASL per ASL, con comitati etici che ogni ASL si dava o non si dava. Allora noi abbiamo ritenuto opportuno che fosse il momento che, visto che la sanità costituzionalmente in Italia viene gestita dalle regioni sulla base di un fondo sanitario nazionale che viene determinato dal governo, ma che poi viene ripartito per finalità di gestione negli ordinamenti regionali, abbiamo ritenuto opportuno di fare la legge che desse trasparenza e naturalmente chiarezza nelle modalità con cui il trattamento di fine vita può essere gestito nella nostra regione dalle nostre strutture sanitarie.
Quindi voi stabilite dei tempi certi di risposta, 30 giorni credo, 30 giorni, una commissione deciderà, cioè avete fatto un po', se si può dire, una sorta di regolamentazione di un diritto che già c'è, cioè quello che state facendo.
Esatto, abbiamo cercato di dare delle norme che siano generali ed astratte e quindi non discrezionali o interpretative da ASL a ASL, perché il trattamento medicalmente assistito possa avvenire nel fine vita con criteri obiettivi e riscontrabili da chiunque.
Però ci sono le polemiche, le ha sentite anche lei, Presidente, cioè per esempio no, si dice le regioni non devono legiferare ma deve farlo.
Però in realtà noi ci atteniamo a disciplinare gli aspetti che sono di competenza regionale e quindi sul principio del fine vita è evidente che è auspicabile che legiferi lo Stato, però sappiamo che la legge, in mezzo a tanti dibattiti e discussioni, opinioni diverse, è ferma in Parlamento, perché il Parlamento è sostanzialmente immobilizzato, la sentenza della Corte Costituzionale è di 6 anni fa, poi è stata confermata da altra sentenza, ma una legge in Parlamento non c'è, e allora per gli aspetti regionali, ovvero per le procedure con cui questo viene gestito all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, noi facciamo questa legge regionale.
Questa legge che verrà approvata oggi, se ho capito bene. Non so, chiedo a Beppe Severgnini, a Leonardo Manera, cosa ne pensate? Cioè, c'è il conflitto cattolici, non cattolici, però.
Ma secondo me è una cosa doverosa, perché visto che questa è una, diciamo, disciplina già regolamentata, ma c'è un vuoto legislativo da parte del Parlamento, ben venga una regione che si fa carico del problema e cerca in qualche modo di regolarizzarlo, di dare dei confini certi.
Sono d'accordo, trovo che sia scandaloso che il Parlamento italiano continui a rimandare questa questione, scandaloso e ipocrita. Il fine vita in Italia c'è già. Chiunque ha avuto in famiglia un genitore anziano conosce queste vicende. Parlate con dei medici che si occupano della cosiddetta area critica, quindi, e ve lo dicono, che di fatto sono decisioni che si prendono tra i medici e la famiglia, di buon senso, di buon cuore, però non si dice, perché noi siamo un paese ipocrita. Allora, che noi, il Parlamento, non abbia il coraggio di affrontare questo tema è, lo ripeto per un'altra volta, scandaloso.
Dopo che la Corte Costituzionale,
quindi, secondo me, tra l'altro, il Presidente Gianni, l'unica raccomandazione, non c'entra niente, Presidente, non si faccia chiamare governatore, che poi gli viene in mente il terzo mandato, non va bene.
Tra l'altro, secondo me, allora, è un'opinione mia, magari sbaglio, ma secondo me il Parlamento non vuole regolamentare questa situazione per ipocrisia, perché di fatto chiunque abbia in casa una persona che ha vissuto questi momenti sa che è una situazione per il protagonista stesso invivibile, insomma non è possibile, e invece il Parlamento, per ipocrisia, perché ritiene che ci siano ancora delle parti del nostro paese, che probabilmente è vero, che sono contrarie, evita di legiferare.
Però Presidente, se vuoi rispondere anche a Severgnini sul governatore e sul fatto che comunque la regione Toscana sarà la prima regione a ottenere ciò, perché in altre regioni non si è riusciti a trovare un voto favorevole.
È perché si mischiano con quella che io ritengo una disciplina che ha un carattere prevalentemente amministrativo, non vuole essere la legge sull'eutanasia, tutt'altro, vuole essere invece una legge che ci aiuta a disciplinare, a regolare, a affrontare meglio il fenomeno che nelle parole vostre si configura per quello che è qualcosa a cui tutti noi nella nostra famiglia, nel caso specifico, ci troviamo spesso a dover vivere e affrontare. Quello che a mio giudizio è importante è che il Parlamento prenda in qualche modo coscienza che ci vuole una disciplina, altrimenti quest'idea che il fine vita si gestisce in Svizzera, che è l'idea corrente, insomma non dà nemmeno significato al nostro modo di essere, all'identità dell'Italia. Io penso comunque che ogni regione poi ha le sue specificità, ci sarà chi vuol costituire in un certo modo il comitato etico chiamato a valutare e a dare il suo percorso, altre che potranno, però l'importante è che vi sia la consapevolezza che il fenomeno va affrontato.
Sì.
No, rispetto a quello che dicevate,
sul governatore,
io sul governatore sono sempre a correggere chi mi chiama governatore, dico guardate la Costituzione italiana parla di presidente della regione, non c'è assolutamente da fare un'equivalenza con gli Stati Uniti, dove si è governatori perché è uno Stato federale di più di 50 stati. Da noi la regione ha tutto un altro significato e devo dire che poi la parola governatore dà un'idea dei poteri che in realtà il presidente della regione assolutamente no.
Senta, ma visto
mentre
che tanti vogliono andare avanti
mandato, io per il terzo mandato gli dico subito che secondo me due mandati sono più che sufficienti, perché l'uomo politico che viene chiamato a questo ruolo deve essere pieno di iniziativa, di energia. E come nello sportivo, dopo due mandati questa si affievolisce.
Sì, senta, anche ma
per me due mandati sono giusti.
Presidente, dopo due mandati c'è il terzo, dopo il terzo c'è l'usucapione della regione o del comune.
Sì. Ma ci spieghi qual è la cosa così bella del fare il presidente di regione per cui tanti vogliono andare avanti magari per tutta la vita? Cioè, qual è quel sentimento di sottile piacere e godimento che si prova nel fare il presidente di regione?
Ma indubbiamente l'Italia nella sua storia, nella sua cultura sente tantissimo l'identità regionale. Noi abbiamo in fondo una storia di migliaia di anni. Noi in Toscana abbiamo le città che hanno costruito la propria identità dagli Etruschi in poi, si parla di 2500 anni fa. Lo Stato italiano da quando esiste? Da poco più di 160 anni, esattamente 165. Conseguentemente cosa succede? Che senti proprio nell'identità della tua regione qualcosa che affonda le radici nel nostro essere, nella nostra storia. Quindi indubbiamente il trovarsi adesso il presidente regione ha un fascino che non hanno altri ruoli.
Grazie presidente Eugenio Gianni, presidente della regione Toscana, grazie per essere stato con noi. Prima della pubblicità Beppe arriva un messaggio, dice: Severnino, è inutile che ti arrabbi, per la verità dice in quella parola.
Non so perché, ma credo che riguardi l'Inter.
No, riguarda la destra che avanza. No. È la democrazia, bellezza. E tu non ci puoi fare niente.
Beh, io posso dire la mia opinione,
sì, certo,
in un
opinione.
Microfono come in questo momento, e avete forse sentito dire che le elezioni vanno annullate. Io ho sentito Trump dire che le elezioni vanno annullate quando ha perso.
Sì.
Per me le elezioni, però non è che chi vince ti piace sempre. Nel caso di Trump io sono preoccupato e continuo a essere preoccupato, però tornando a una certa età, non so l'età del nostro ascoltatore,
no, non l'ha detto, però
si faccia, comunque è benissimo così, fatevi e facciamoci delle domande. Il peggio è quando uno dice non me ne frega più niente, fate voi.
Ecco Manera, c'è un altro ascoltatore, lei che ha 68 anni, Severnini, si definisce vecchio, chi ne ha 77 come me, come deve sentirsi?
Beh, vecchissimo.
Matusalemme. Ma non è, no, cioè, ci sta spiegando, e lo spiega nel libro, che non è una questione solo anagrafica, anzi.
No, però l'anagrafe e l'aritmetica aiuta. Età media maschi italiani, qua ce ne sono tre, l'età media 81 anni, 81 diviso 3, 27, 0,27 gioventù, 27, 54 è l'età di mezzo, 54 in poi,
54,
terza età. Oh. Quindi Alessandro Milan è alla soglia della terza età.
E io l'ho già marcata da tre anni.
Sì, ma mentalmente
ma
da
è così
15.
Bello essere anziano. Io sono nella terza età, anziano, i neuroni più o meno funzionano, sono qui con voi, abbiamo fatto colazione, sono molto fortunato, altre persone non sono così fortunate, però non far finta di essere giovane, se uno mi dà del giovane io querelo.
Ma infatti tu lo scrivi nel libro, ti arrabbi con coloro che o con la chirurgia estetica o con i social usati a sproposito fanno gli eterni giovani, che siamo un po' questo, sì, siamo.
Non mettete gli occhiali azzurrati, quello è già un segno.
Ma mi dicono che gli occhiali da presbite colorati servono per individuarli, è per quello che sono stati fatti colorati, perché uno li può vedere meglio. Siccome
no, non è. Questa è una balla. Secondo me ci sono alcune cose che non
così
si devono fare.
Così mi hanno detto.
Certo, non prendete l'ascensore per andare al primo piano, non commentate la comodità di una pantofola, non parlate della vostra motilità gastrointestinale col prossimo. Tante consigli per
tutte le cose di cui si parla al bar Jimmy.
Esatto, e no occhiali azzurrati. Bene, un attimo di pubblicità. Poi sarà con noi la professoressa Lucetta Scaraffia, per sempre sul tema fine vita, visto che noi spesso la sentiamo su questi temi, e con Beppe Severgnini avremo tante chiacchiere da fare sul suo libro.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Well, I went down to my baby's house just the other night. She was looking pretty good. She looked out of sight. I held her hand. She frowned at me. She said, come on, baby, let's go down to the sea. Then I knew things were right as time went on. Our love grew before the dawn. And I knew by the smile upon her face that I showed somehow, oh, a saving grace. Yeah, just to see the smile on her face.
Grande Severgnini. Trump Avenger.
Alessà, buongiorno. Qui siamo un po' tutti, capito? Cercate per bravo. Cercate per bravo, Alessandro. Ciao.
Va bene, eseguirò.
Il problema è che in Italia c'è il Vaticano che mette bocca su tutto. E questo è il vero problema.
Vabbè. Hai visto che di soppiatto Leonardo Manera faceva colazione, come se non lo vedesse nessuno. Ma magari
allora,
che è una cosa
uno dei momenti.
Beppe, di qualcosa. Fa colazione in onda, mangia. No.
Allora, l'unico momento di gioia quando vengo qui a Radio 24 è Sara. Chi è Sara?
La barista.
La donna più sorridente di tutto il palazzo. L'unica che sorride, devo dire.
Vabbè.
Allora vado da lei volentieri, lei mi dà la mia briochina, mi sorride, io sono contento e così posso dare un senso alla
mangia,
mia giornata.
E mangia in onda.
Visto che
Beppe Severgnini, puoi dire tutto ciò che vuoi, puoi anche...
No, stavo osservando la sua, Leonardo Manera, mi piace il suo... lui. Il sacchetto della colazione, sentivo i rumori, dicevo, lui starà attento, giustamente se ne frega, deve aprire, ma chiudere il sacchetto, apre e chiude il sacchetto,
come quello al cinema che scartoccia tutto durante la scena madre.
Voi mi insegnate, voi esperti, che la radio è un media caldo, quindi più si trasmette la verità di quello che si fa, più si crea un contatto con gli ascoltatori.
Vabbè. Allora, la professoressa Lucetta Scaraffia è con noi. Buongiorno professoressa, eccoci. Ci sente?
Sì, la sento benissimo, anche sento gli scartocci della
mamma
merenda.
Mamma mia, guardi. Niente, le ha richiamati Leonardo. Allora, qui con Beppe Severgnini, che oggi è venuto a trovarci, con Leonardo Manera. Prima, non so se ha avuto occasione di sentire il presidente della regione toscana Giani. Effettivamente,
no, non l'ho sentito,
no, c'è un po' una mistificazione di come viene presentato il problema. In realtà la regione toscana vuole solo, come dire, mettere dei paletti, delle regole su un diritto che è già sancito dalla Corte Costituzionale. Già 11 cittadini italiani hanno avuto accesso al fine vita grazie a una richiesta fatta alla loro ASL di riferimento. E allora dove sta tutto lo scandalo, secondo lei, del dibattito, se c'è?
Ma intanto c'è la tendenza a tramutare tutto in un via libera per il suicidio assistito e per l'eutanasia di qualcosa che non lo è. Poi di allargare l'applicabilità di questa sentenza a casi che sono molto dubbi. Per esempio, mi ricordo che uno dei casi era stato, mi sembra, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, di una signora che era lontana, diciamo così, da una morte per gravi sofferenze, ma era depressa e spaventata nella prospettiva della sua malattia. Cioè, sono cose un po' diverse queste. Quindi c'è una fatalmente tutti questi che si chiamano diritti a scegliere la propria morte tendono immediatamente a sconfinare dai casi molto gravi a cui vengono all'inizio destinati. Questo è il primo punto. Però io vorrei però richiamare su un problema più generale, cioè questo è un problema gravissimo, drammatico di una società. Se una società decide o meno che ci può essere un diritto a morire. Esiste un diritto a morire? È possibile contemplarlo? Io penso che questo richieda una discussione morale, spirituale, filosofica, molto profonda e grande, che non può essere decisa da un consiglio regionale in base a delle direttive amministrative.
Però ci diceva prima Beppe Severgnini che il vero scandalo, Beppe, se lo vorrebbe dire, è che non legifera il Parlamento, seppure chiamato da anni.
Io lo trovo abbastanza incredibile. Aggiungo, poi se vuole commentare anche questo, sì, professoressa, secondo me in Italia esiste, tutti pensano che sia una questione legata solo alla religione cattolica, non vuole, ma secondo me questi temi in Italia c'è un misto di ipocrisia e scaramanzia. Cioè, quanta gente fa il testamento biologico? Pochissima. Quanta gente fa il testamento punto? Io sono figlio di un notaio, 17 su 100. La gente la morte la rimuove. E io,
sì.
E questo è un'assurdità, è per quello che uno vede queste cose e non c'è solo il fine vita, c'è proprio la morte. Gli italiani pensano di essere la nazione spensierata. Una notizia, tutti quanti, italiani o no, prima o poi ce ne andiamo.
Sono d'accordo con lei su questa notizia. Senta, però volevo fare un piccolo inciso prima di rispondere alla domanda più generale. Il motivo per cui non si fanno le dichiarazioni anticipate è anche un motivo piuttosto banale, ma vero. Cioè, fare una dichiarazione anticipata quando si sta bene è molto imbarazzante, diciamo, perché molto spesso le persone cambiano idea quando stanno male. Cioè, noi tutti sappiamo che le condizioni fisiche in cui viviamo ci trasformano profondamente e molto spesso si è visto che le persone che prima dicevano, anche senza fare dichiarazioni anticipate, io in quelle condizioni non vorrei mai sopravvivere, poi quando si trovano in quelle condizioni decidono di sopravvivere. Quindi le dichiarazioni anticipate fatte, diciamo, in un momento di relativa gioventù e di buona salute sono molto difficili da accettare.
Sì, si può cambiare comunque idea,
perché... poi credo che non si prescinda dalla volontà personale,
no, esatto,
del soggetto in questione.
Esatto.
No?
Uno dei paletti della Corte Costituzionale è la persona deve essere in grado di autodeterminarsi, cioè la volontà.
Sì,
no?
Questo sì. Ma intanto l'autodeterminazione, ma che cos'è l'autodeterminazione? Non è solo essere ancora in grado di rispondere a alcune domande, che giorno è oggi, come ti chiami e cose così. L'autodeterminazione è una qualcosa di molto difficile da raggiungere, perché tutti noi siamo in mezzo a una rete relazionale. Se una persona malata vede i figli, i parenti, le persone care che si rovinano la vita per correre a visitarli in ospedale, anche se non hanno particolare desiderio di chiudere la loro vita, possono anche decidere di farlo perché gli dispiace rovinare la vita agli altri. Cioè, non è così facile capire, noi non siamo delle monadi in cui ognuno decide la sua vita sciolta dagli altri. È molto difficile decidere la libertà di questa scelta, è una scelta che non può essere, anche solo se gli infermieri ti trattano un po' male, dicono l'un l'altro e questo non se ne va mai, è una forte, lo fanno.
Sì.
È una forte spinta a dire vabbè, allora chiedo il suicidio assistito. Cioè, siamo in una rete di relazioni fragilissima che ha molto a che vedere con la nostra libertà.
Il dibattito profondo certamente c'è, ci vuole.
Ci vuole.
Però, professoressa,
scusi, vorrei dire dire, il motivo per cui il nostro governo, perché non è che il nostro governo non vuole affrontare, nessun governo precedente l'ha affrontata, come sapete, c'è un tabù, è vero che in Italia c'è un tabù ad affrontare questa questione, e non è solo per il mondo cattolico, anche se il mondo cattolico ha forte responsabilità, perché irrigidisce le sue posizioni in modo tale da non permettere una facile discussione. Questo invece dovrebbe essere una discussione aperta, però vedete, in Francia in questo momento, dove da anni c'è una discussione aperta, non riescono a fare questa legge.
Beppe, che volevi aggiungere?
No, volevo aggiungere che io ho dato una mano a un collega che organizza questo convegno Area Critica più volte. Area Critica sono le branche della medicina, lei lo sa professoressa, lo spieghiamo a tutti, che si occupano in qualche modo del rischio di vita o del fine vita, quindi sono cardiologia, pneumologia, rianimazione, terapia intensiva, pronto soccorso, emergenza, quindi due o tre volte ho partecipato con loro e li ascoltavo. In molti ospedali italiani, anche importanti, è difficile le dichiarazioni anticipate sui trattamenti, perché non ti spiegano dov'è, è un ufficetto scomparso nella grande struttura ospedaliera. C'è proprio un sistema, secondo me, in Italia che rema contro, e secondo me questo è un vero problema. Anche adesso le parlo della parte più semplice, che è il testamento. Io sono il figlio di un notaio. Io, guardi, non scherzo, ne ho già scritti 8 di testamenti. Mio papà ha vissuto 100 anni, ne ha scritti 15. Il testamento si cambia. Il problema è che se tu vuoi scrivere il testamento perfetto o la dichiarazione di trattamento anticipato perfetta, non la scriverai mai. Tu cominci a scriverla, poi la cambi.
Sì, intanto il testamento è tutta un'altra cosa. Anch'io ho già fatto testamento, la tranquillizzo. Ecco, perché penso che sia giusto farlo, anche per evitare dopo liti o cose così. Però invece questo delle dichiarazioni anticipate può essere utile. Io però devo dire la verità che mi fido di più nella nomina di una persona di fiducia, che se io perdo la possibilità di decidere, decida per me. Ma che cosa decida? Decida che si smettano le cure, perché io penso che si terminino le cure e che si accetti la morte accompagnata, speriamo, dalle cure palliative. Cioè, io penso che quello che si deve fare è accettare la rinuncia alle cure, anche se sono cure vitali, anche se sono quello di dar da mangiare, diciamo così, per via chimica, ma che invece è una cosa molto discussa. Ma io penso che si possono accettare la rinuncia delle cure e l'accompagnamento con le cure palliative alla morte. Il suicidio assistito è un'altra cosa, che è una forma di eutanasia, diciamo così, autoscelta, autopraticata, è un'altra cosa, e cancella, diciamo così, un tabù, che è quello che la vita umana non è disponibile. Tutto il nostro sistema giudiziario, il nostro sistema morale si basa sul fatto che la vita umana non è disponibile, né la tua né quella degli altri.
Guardi, professoressa, sì, sono temi molto, molto profondi. Noi sa che ogni tanto la chiamiamo perché ci piace dibattere, poi ognuno rimanga delle proprie opinioni.
Il problema è questo, di una visione di fondo della vita. Io penso che la propria vita umana debba essere nella disponibilità del soggetto.
Vedi che è un discorso molto più profondo e filosofico ancora prima che legislativo. Ma intanto la ringraziamo, abbiamo sforato un attimo, dobbiamo andare al traffico, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Good morning world, it's a brand new day. For me, I'm getting so tired of the company.
Dr. Milan.
Sì.
Per il 5-1.
Sì, lascia stare Beppe. Ogni tanto lì Pietro La Corte, che peraltro è un ateo in termini calcistici, ma cosa esulti? Ma non è ieri l'ultimo derby, è finito 1-1 e non ti ricordi i penultimi e i terzultimi, quindi
adesso ci sarà il derby di Coppa Italia e quello di Champions, vedrai.
Vedremo.
Ma non ho detto niente, vedi che sei un provocatore.
Ti ricordo che siamo anche in video, ti vedono che esulta. Leggo da Socrate Agata il futuro di Beppe Severini, pagina 120. Chi sono i disfattisti? Quelli che detestano tutto ciò che è nuovo per paura o per pigrizia, gli innamorati del passato prossimo. I disfattisti pensano che la tecnologia sia fastidiosa, il web demoniaco, i social deleteri. Hai scritto un libro su Leonardo Manera e non,
demoniaco.
E non ce
l'avevi. Non penso che sia demoniaco il web.
E non ce l'avevi detto. E questo è un problema.
È l'unica cosa nella quale mi riconosco, la pigrizia.
Ecco.
Beh, una volta Umberto Eco divideva fra apocalittici e integrati, adesso ci sono i disintegrati, ci sono dei disintegrati, cioè non sono più integrati con la società perché noi non siamo stati capaci di fornire a una generazione anziana gli strumenti, ed è oggettivamente difficile. Ma io penso a una coppia di ottantenni che devono fare home banking e non sanno come fare, lo speed non sanno come fare,
un bonifico
non sanno come fare, quindi la veramente rischi di essere tagliato fuori da tutto. Se tu vai in una di queste mattine fuori da una filiale di una banca a Milano, lo racconto nel libro, c'è la coda e l'età media è 80 anni di persone che non sono in grado, devono andare in banca perché non hanno altra possibilità.
Guarda che se guardi bene ci sono gli ottantenni e Manera.
Io ogni tanto vado, sì.
No, ma guarda che tu pensi che io ti stia
anche
prendendo
per fare
in giro.
Due chiacchiere, sì.
Ma lui voleva mettere un Airbnb, l'ha raccontato qui, voleva mettere un appartamento Airbnb, poi quando ha visto che doveva mettere i documenti online al terzo
Leonardo,
passaggio,
ci
si
sono
è
i colombi viaggiatori, potete fare con i colombi viaggiatori, tu e i tuoi host vi scambiate voli di colombi.
Ho rinunciato.
C'erano 40 cose delle quali bisognava unirsi, oggetti, cose. No, ho detto lascia stare, guarda.
Ecco.
Ma non è vero,
rinuncio.
Secondo me lo fa.
Ma
qui,
no,
esce
no.
Di qui è dell'uomo più tecnologico, è una specie di Elon Musk versione europea.
Hai citato secondo me come Trump non ti è simpatico neanche tanto Elon Musk.
È diverso.
Hai visto che vuole comprare, ha fatto l'offerta ostile di non so quanti mila miliardi per comprare da Sam Altman l'intelligenza artificiale.
E gli hanno detto di no. E beh, Elon Musk non mi entusiasma, io su Twitter lo frequento da tempi non sospetti e praticamente apro Twitter e c'è sempre lui che non è simpaticissimo. Prima... quello che mi preoccupa di Elon Musk è che sembra non avere gli strumenti. Mentre li ha per parlare di esplorazione spaziale, invio di satelliti, Starlink, se in Italia non riusciamo a far arrivare la fibra in certe case solo perché il pavimento della strada c'è il porfido e quindi non te lo possono scavare, quindi ti arrangi la fibra a casa tua, non arriva, è chiaro che lui ha capito che il mondo ha bisogno di internet veloce dovunque. Tutte queste cose, complimenti. Quello che mi preoccupa, che non sembra avere proprio la formazione democratica necessaria a uno che ha quel potere. Quando tu, sto cercando il verbo giusto, incoraggi, spingi, promuovi i neonazisti tedeschi, questo non è veniale,
però
questo è pericoloso.
La sensazione è che fino a qualche tempo fa era visto solo nel suo lato geniale.
Ma poi si è messo a fare politica, ha un ruolo importantissimo, al di là dei conflitti di interessi, anche in Italia abbiamo una certa pratica, però non c'è niente in confronto, cioè a parte questo che è già una cosa che in una democrazia uno dovrebbe un pochino preoccuparsi. Lui sembra non avere quelle basi proprio democratiche. Come fai a fare il responsabile di tutta riorganizzazione dell'amministrazione Trump, avere quegli interessi, parlare con i neonazisti tedeschi, dire, impicciarti? Il suo sogno è una autocrazia tecnologica, e a me preoccupa. Io non sarò qui a vederlo, però per Agata, la mia nipotina, nel titolo, a parte che Agata Elon Musk lo ribalta
anche dal punto di vista tecnologico è, ma, più, è più avanti Agatha.
Beh,
dice.
Agatha è molto più giovane, molto più sveglia ed è una donna, grande vantaggio.
Vabbè, insomma, quindi Agatha sarà un po' la riscossa contro gli Elon Musk.
Per quella generazione sì, perché Elon Musk ha un'idea politica secondo me vecchia e pericolosa, e avergli data la spruzzata tecnologica rimane il fatto che se uno vuole comandare a dispetto di tutto, ed è quello che lui ha fatto capire più volte, a me preoccupa molto. Oh.
Comunque noi nella seconda ora ci occuperemo ancora di giovani, di solitudine, di evasione fiscale, tutti i temi che trovate nel libro di Beppe Severgnini, ma vorrei chiudere con un messaggio di un ascoltatore della prima ora. Buongiorno, mi avete rovinato la giornata, sono Paolo, 53 anni, quindi alla soglia della terza età, ho appena rifatto gli occhiali, lenti progressive, e ho notato una leggera sfumatura color lilla nelle lenti. Ditemi che non ho buttato 500 euro.
No, lilla va bene, 500 euro sono troppi a prescindere.
Azzurro no.
Azzurro non va bene, dico solo che quando farà la cataratta, caro signor Paolo, non lo chiami cristallino perché fa più figo, si chiama cataratta.
Comunque la lente progressiva l'ho fatta anch'io, è già sintomo e simbolo della terza età, dai.
Ma tu non sbaglio, non ne hai una anche un po' colorata di lente progressiva?
Questa. No, le mie lenti progressive sono queste, non c'è traccia di colore.
Bueno, poi, puoi testimoniare, il figlio del notaio può certificare che è così. Dai, la prima ora finisce qui, ma Beppe Severgnini rimane con noi, abbiamo tanti altri temi, tante cose di cui parlare tra poco.
State ascoltando un programma offerto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera. Uno. Nessuno. 100.000.
Trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
Sì, che il professor Barbero mi tratti così è una cosa veramente che non riesco a superare. Scusate.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
Qué noche tan oscura, todo se le hace volver.
E io che con i miei occhiali alla Franco Califano parlo di problemi gastrointestinali tutto il giorno al bar, mannaggia.
L'alma solo tengo.
Siamo alla quarta età proprio lì.
Quando si arriva alla terza età è bello sempre ascoltare persone come Leonardo Manera, così uno non si ammala di noia.
Allora
c'è un vero simbolo della terza età secondo me.
Chi?
I balli di gruppo. Quando comincia a fare i balli di gruppo. Quella è l'ora della terza età, quando fai i batussi e i balli di gruppo.
Allora, Socrate, Agata e il futuro è il libro di Beppe Severgnini, edito da Rizzoli, non l'ho detto, mi scuso, eccoci qua. Allora, c'è una parte del libro che mi ha colpito, ognuno poi leggerà, troverà la parte più interessante, e quella che mi ha colpito è il tema della solitudine, un tema molto attuale, secondo me dopo il Covid, altro che ne usciremo migliori, ancora più attuale. Scrivi, Beppe, che anche con dati alla mano, dagli Stati Uniti, dall'associazionismo che ha perso sempre più persone, che siamo sempre più propensi a costruirci dei recinti, anche se viviamo all'interno di famiglie, società, dei recinti fuori dei quali teniamo un po' tutti gli altri. Ecco, la solitudine è un grave rischio, è un modo per invecchiare in fretta.
Ci sono persone però che non possono scegliere e quindi c'è una solitudine imposta, pensa a Milano, tante persone, ci sono un ragazzo che viene a lavorare a Milano, c'ha 30 anni, di essere solo, non solo, non ne frega, è ben contento perché è la sua vita, comincia, è da solo per la prima volta, non c'ha il papà e la mamma che controllano, allora quella non è solitudine, ma c'è una solitudine imposta, magari è scomparsa la persona che vive con te e semplicemente passa il tempo e sei da solo e non vorresti essere da, eccetera, eccetera. Purtroppo questa è una solitudine che va capita e che va trattata con il massimo rispetto. Poi invece c'è la solitudine scelta come ripicca il fastidio verso il mondo. E lì secondo me bisogna essere molto meno indulgenti,
perché tu lo scrivi, genera tristezza e la tristezza diventa misantropia.
Ma certo, perché a quel punto non sopporti più nessuno, perché il tuo recinto è apparentemente rassicurante, la verità è che non è così, che appena vai fuori ti rende conto, è per quello che poi diventi aggressivo anche nei comportamenti. Io prima scherzavo sugli occhiali azzurrati, ma un comportamento, per esempio, molte persone sole escono e sono arrabbiate col mondo nel traffico. Ma avete visto quanto è diventata aggressiva la gente? Certo, non c'è un collegamento provato, ma io sospetto che qualcosa del genere ci sia. Allora, se per non diventare anziani insopportabili, cito il sottotitolo, secondo me bisogna cercare di mettersi con gli altri, mettersi un po' in gioco, è per quello che i nipoti sono importanti, perché ti ribaltano, e i figli sono importanti, gli adolescenti sono importanti, e perché altrimenti ti chiudi, pensi di proteggerti e ti stai fregando da solo.
A proposito di conflittualità e di rabbia, ci spieghi che cos'è l'angolo del conflitto?
Ma che bello, non immaginavo andassi a pescare. Prima di tutto un annuncio agli ascoltatori di Radio 24 e a Leonardo Manera. Alessandro Milan ha letto il libro. È così raro che chi ti invita per un libro abbia letto il libro.
Ma
c'è
certo,
gente che legge,
lo sempre,
ma in fretta e male, risvolto di copertina, capisci?
Sì. Lui di solito legge 3-4 pagine. Infatti può essere che questo sia uno dei rari casi in cui l'ha letto veramente.
Ma sempre li leggo. Vabbè, l'angolo, a proposito di conflitti, l'angolo, dobbiamo istituirlo qui a Radio 24. Cos'è l'angolo del conflitto?
L'angolo del conflitto è un'idea, credo di Daniele Novara, ma penso proprio di sì, che comunque è stato adottato in molte scuole dell'infanzia e certamente negli asili Montessori, che io adoro. Io credo che l'asilo Montessori che io ho fatto sia stata la più grande scuola, la più importante scuola della mia vita, più delle medie, più del liceo classico, più dell'università, più di tutto, perché impari a rispettare gli altri, B a cavartela da solo, B C a non lamentarmi, D a mettere a posto quello che hai messo in disordine. Grande lezione. E impari a litigare. Ecco. A Crema, asilo Montessori, fatto da me, fatto da mio figlio Antonio, ci andrà anche Agata l'anno 21, a Crema, l'asilo Montessori, la direttrice, si chiama Emilia, ha messo due seggioline, se i bambini litigano, immediatamente sulle seggioline gli dà in mano un gomitolo di lana e il bambino, 3 anni, quattro anni, deve spiegare all'altro perché è arrabbiata mentre c'hai in mano il gomitolo, che è un modo anche di suo. Quando ha spiegato, passa il gomitolo all'altro, che è il segno del conflitto, E l'altro spiega, dice che i bambini quando hanno fatto sto scambio di gomitolo, cioè, detto, ma spiega, se lo tirano dietro, ho detto,
no, ognuno spiega il motivo della rabbia nei confronti.
E dice che di fatto il 9 su 10 si risolve così. E l'angolo del conflitto, e lei mi ha detto, questa direttrice del Montessori, il problema in Italia, non solo nel mio, non dei bambini, il problema degli italiani è che non sanno più litigare.
Cioè, perché vanno, vanno subito frase. All'aggressività.
Esatto, e mentre questo vale a tutte le età, andando avanti con gli anni ancora di più, perché senti le forze fisiche, se vogliamo anche le forze nervose, un pochino scendere, allora compensi, prima scherzavo, ho alzato il tono di voce, ma proprio compensi anche con non ti piace niente, ce l'hai con tutto, qualunque cosa ti irrita, e questo non funziona.
Eh sì. Invece c'è una grande pagina legata anche ai temi del fallimento. Io lì ci ho visto un po' la Balo Filosofi. E qui, scusa Beppe, l'inventore della Balo
Filosofia. Balotelli, cioè quel modo di vivere per cui non devi sacrificare tutto al lavoro, ma se hai le possibilità anche economiche, o comunque in generale se hai un livello di reddito che te lo consente, puoi anche goderti la vita senza dire a tutti i costi che devi impegnarti al massimo nel lavoro per raggiungere più risultati.
Quindi,
possibili.
Tu parli di Socrate, ma Balotelli è per Leonardo Manera un po' il capostipite di questo modo di vivere, cioè puoi dare 100, ma chi se ne frega,
dai 60 per
30.
Il resto dedicati anche a cose che ti piacciono, non è che devi avere successo nel
subito.
Lavoro al massimo,
almeno lo dico da interista, Balotelli avesse dato il 60,
sì, anche da milanista,
e poi il 40 in cui ti dedichi altro non deve rovinare il 60, perché se le cose che fai
invece... c'è anche un certo fascino nel fallimento, secondo me.
Ah, certo,
il
non
fascino
c'è
dei loser, diciamo.
Certo.
Ci sono tutti una serie di capitoli su come fallire, però c'è un metodo.
C'è un metodo, certo. Ci sono anche delle regole. Per esempio, non so se l'hai vista, c'è la regola Mattei, che non è il piano Mattei, sono i due Mattei.
Renzi,
sia Salvini che Renzi hanno veramente sperperato un capitale politico. Come hanno fatto? Questo è molto interessante. Secondo me, probabilmente è l'ebbrezza che ti viene quando hai successo, ed è un problema a tutte le età, questo bisogna dire, e ce ne sono molte altre. Ci sono anche la regola, non so come l'avevo chiamata, anche
come
se il libro
c'è la regola Stoner,
sì. Posso dirti una cosa che riguarda il libro mio e di tutti gli altri? Un consiglio, Leonardo e Alessandro, quando arrivano ospiti con un libro, fateli l'interrogazione come a scuola, perché molti libri oggi non li scrivono gli autori, li scrive l'intelligenza artificiale. Se tu mi fai una domanda a caso,
ti ho chiesto, io sono preparato. L'angolo.
O anche delle persone preposte proprio a quello, a scrivere libri di altri. Io conosco una persona che lo fa, magari gli danno solo l'idea, sì, ma lo scrivono per intero. Io non credevo che ci fosse questo.
Alcuni editori non mettono il nome di questa persona, che puoi scrivere il famoso Giovanni Rossi con eccetera.
E io parlando con questa persona mi ha detto che ci sono tantissimi che vogliono fare un libro, chiaro, per motivi di visibilità, per essere ospitati, si fanno completamente
Certo.
Per me questa è una cosa inconcepibile, perché io vedo il libro come un elemento personale.
Ti potrei citare anche biografie di politici, ma scusa, però Open l'ha scritto Agassi, uno straordinario libro, o il premio Pulitzer, di cui non ricordo il nome.
Ma quello magari si sa, la cosa che mi stupisce è che ci siano tanti che appunto non si sa che gliel'hanno scritto completamente un altro.
In quel caso però è una lunga, credo, intervista, e poi ti aiuto a metterla... pagina, no?
Certo, e se tu, imprenditore sportivo, cioè, chiedi aiuto a qualcuno che te lo scrive, un giornalista, uno scrittore, basta scrivere il famoso Giovanni Rossi con e che è già una forma di onestà.
È vero, è vero. Dobbiamo andare al traffico, tra poco ci raggiunge un amico che torna con noi, Nico Acampora di Pizzaut, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, quando oggi ho visto sul Corriere della Sera Milano, e ne ha parlato anche in rassegna stampa Simone Spezia, la storia di Tommy, ragazzo autistico grave, rifiutato da 31 scuole, ho subito scritto: Nico Acampora, questo è materia per te. Nico, buongiorno, ben ritrovato, eccoci qui.
Ciao Alessandro, buongiorno a te, anche a Beppe.
E qui c'è Beppe, Leonardo Manera, siamo tutti qui riuniti. Allora, caro Nico, da che parte la prendiamo questa storia? Perché è una storia incredibile. Avrai letto le scuole che dicono: chi abbiamo troppi disabili, no, qui non possiamo, no, qui non abbiamo gli insegnanti di sostegno. Che diciamo a questa famiglia?
Guarda, è pazzesco, è pazzesco. Le motivazioni sono sempre uguali, le scuole adducono sempre le stesse motivazioni, come se non fossero scuole. È incredibile che un ragazzino non trovi in età di obbligo scolastico a 15 anni una scuola che lo prende. Una dice che non ha i laboratori giusti, l'altra che non ha le aule, l'altra che non ha insegnanti di sostegno, l'altra che non è in grado di affrontare una disabilità così. Sarebbe un po' come dire che io vado in un ospedale e l'ospedale mi dice: guarda, non la possiamo ricoverare in questo ospedale, noi non abbiamo gli infermieri, non abbiamo i medici, non siamo abituati a lavorare con certe patologie. È incredibile, è incredibile. Io, dopo aver letto l'articolo che tu mi hai segnalato, ho fatto un post e nei commenti c'è proprio il commento della mamma di Tommy, che dice appunto di questo senso di abbandono incredibile, e non si sa mai se essere più frustrati o più arrabbiati. Prima parlavate dell'angolo del conflitto, bisognerebbe fare un angolo del conflitto con lo Stato, quando lo Stato è incapace di tutelare i suoi cittadini più fragili e vulnerabili.
Tu, Nico, tra l'altro, scusami, quando parli nelle occasioni pubbliche, fai anche una proposta concreta alle persone che ti ascoltano, che hanno figli che vanno a scuola e che hanno figli che non hanno questo tipo di problematica. Ce la vuoi ripetere? Cioè, perché fai una proposta concreta?
Sì, io dico spesso intanto che quando in classe hai una persona con disabilità hai una risorsa in più, hai la possibilità di imparare molte cose, e lo dico senza retorica. E poi dico sempre: questi ragazzi, come mio figlio, sono tremendamente soli sempre, e quindi la scuola ha un valore enorme, non solo da un punto di vista didattico. E sono proposte molto concrete da fare. Io dico sempre anche: denunciate la scuola, questo ragazzino è in obbligo scolastico, che la mamma vada dai carabinieri e si autodenunci dicendo: non mando mio figlio in obbligo scolastico, e che vediamo i carabinieri che tipo di soluzione mettano in campo. Sì. La situazione è drammatica. Io parlo per esperienza anche personale. L'anno scorso a mio figlio il sostegno è arrivato il 12 dicembre. Vuol dire che settembre, ottobre, novembre, dicembre i nostri figli hanno meno diritti costituzionali degli altri.
Cioè, Beppe Severini,
è una situazione incredibile. E poi quello che suggerisco io agli altri studenti, agli altri genitori, è di andare dal preside e dire al preside: se non viene il bambino con disabilità a scuola, non viene neanche mio figlio. Questa è solidarietà fra cittadini, perché in quella situazione della mamma di Tommy vi potreste trovare voi. E quindi è importante che fra genitori, fra famiglie, ci sia una solidarietà grande.
Beppe,
ma io ricordo quando ho conosciuto Nico Acampora in dicembre, siamo stati a Pizza Out, tra l'altro poi nella parte finale magari, Nico, se vuoi raccontare Alessandro Milan il contesto,
sì, mi ha detto
nerazzurro
che
della serata,
c'era
ma
una tavolata un po' sgradevole, ecco.
No, allora, seriamente mi aveva colpito perché Nico Acampora, ricordo che parlava, diceva: c'è anche l'orario, questo è un caso gravissimo, quello che è stato detto, sì, poi da lui, però ci dei casi meno gravi in cui dicono: tuo figlio viene alle 11 del mattino perché 11. Prima non possiamo. E giustamente ricordo Nico che diceva: scusate, e io e chi lo porta alle 10:30 del mattino e come ci organizziamo? Aggiungo una cosa, se posso, e voglio la sua opinione, anzi la vostra. Io credo che ci sono scuole in cui c'è o pigrizia o distrazione o incomprensione, però probabilmente ci sono anche dei casi in cui veramente non sanno che cosa fare, che non vuol dire che non devono farlo e che noi non dobbiamo reagire e parlarne come stiamo facendo, però in Italia noi evidentemente nell'istruzione e nella sanità, e qui le due cose si mescolano, non mettiamo abbastanza risorse, abbastanza forze, perché è evidente. L'altro, faccio un salto per dire, l'altro giorno una persona che conosco chiede una risonanza magnetica nella zona crema Cremona, Mantova, quindi zona ricchissima d'Italia.
Tempo di attesa?
Giugno.
Marcata urgente.
Allora, non c'entra, lo so, però c'entra. Cioè, secondo me, non riesce a dare una risonanza magnetica urgente nella parte più ricca d'Italia prima di 4 mesi o 5, è scandaloso. Quello che ha appena raccontato è scandaloso. Sì. Quindi, al di là di indignarsi, e poi sto zitto, rimane il fatto...
un pezzettino, però, sì.
No, prego, no, dico, scusa. bisogna anche fare in modo che abbiano le cose, perché altrimenti quelli che non vogliono fare niente hanno anche la scusa, dico bene?
Allora, questo è un elemento, tu tieni presente che in Italia gli insegnanti di sostegno sono pochissimi e sono poco qualificati, il ministero dice che circa il 70% degli insegnanti di sostegno non ha una specializzazione, e questo è un elemento su cui io concordo al 100% con te, andrebbe fatta una piccola riforma, andrebbero investite delle risorse economiche sugli insegnanti di sostegno. Ma qualche anno fa venne fuori anche un documento da parte di alcune scuole milanesi, e lo ripeto ancora, milanesi, che si vantavano nel loro curriculum di non avere ragazzi disabili. Io credo che nessun ospedale si vanti nel proprio curriculum di metterci 12 mesi a fare un TAC. È anche un fatto culturale, come se le scuole di prestigio fossero tali perché evitano la disabilità. Questo è vergognoso ancora di più, perché non ha a che fare con le risorse, ma con la mentalità.
Sì. Certo, Nico, oggi so che quando ti ho scritto mi hai detto è anche una bella giornata per pizza. Out, no, per dare anche il senso di una buona notizia, che anche Severnini lo scrive nel libro, è importante cercare sempre di dare anche delle buone notizie. Speriamo di non averti rovinato la giornata. Che giornata è?
No,
oggi?
Infatti io volevo fare un post di prima mattina dicendo che il nostro Christian, che è un ragazzo autistico, oggi viene assunto a tempo pieno e a tempo indeterminato, e sarei voluto uscire questa mattina con una bella notizia. Mi piace la mattina presto, quando le persone si svegliano, dargli delle belle notizie. Invece ho dovuto dare questa notizia perché era molto importante esprimere vicinanza a questa famiglia e a Tommy, però sì. Lo ricordo, Christian oggi sarà assunto a tempo pieno, a tempo indeterminato, con la 13ª, la 14ª, un ragazzo autistico che sarebbe destinato anche lui a stare in chissà quale centro, a stare a casa con i suoi genitori. Mm-hmm. E in più la grande notizia è che domani andremo a Sanremo con alcuni ragazzi.
Sappiamo anche questo, Beppe.
Noi parlavamo prima di Trump, io so che molti, magari anche che ci ascoltano, gli trovano giustificazioni, rimuovono, però in fondo, allora, uno dei progetti di Trump è togliere gli aiuti a tutto questo mondo di difficoltà, di discriminazione, evitare. Allora, fatevi 4 domande, se questa roba, già noi abbiamo problemi in Italia, se questa filosofia passa, qui torniamo a Sparta, buttiamo giù le persone dalle rupi.
A Sparta, alla rupe tarpea. Ma dico un'altra cosa fra il serio e il faceto, se togliessero tutti gli aiuti Elon Musk non sarebbe diventato Elon Musk, visto che è autistico.
È vero anche
questo. Per me la cosa un po' desolante è che si fa fatica a trovare posto in una scuola per un ragazzo autistico, una scuola magari pubblica, e poi magari ci si deve rivolgere al privato per un'assunzione o all'iniziativa di Nino. Insomma, io credo che certi settori dello Stato, in certi settori lo Stato dovrebbe dare delle risposte, diciamo, più complete, che invece non ci sono. Questa è una cosa secondo me desolante, perché la scuola, la sanità sono quei settori in cui lo Stato dovrebbe essere particolarmente presente. Io credo.
Ma Nico, per concludere, cosa ti ha detto quella mamma in quel post, se si può sapere, la mamma di Tommy? Cioè cosa...
Sì, il post è pubblico, la mamma ha scritto lì sotto, esprimeva un grande grazie a tutte le persone che si stanno occupando di questa vicenda e ne stanno dando risalto, e con grande dignità diceva il Corriere ha scritto di Tommy, ma come Tommy ce ne sono tanti, e io sono d'accordissimo con lei, ci sono tanti Tommy di cui nessuno parla, e quindi per quello ringrazio a te Alessandro, ringrazio tutti i mezzi di informazione che danno risalto a questa cosa, e vorrei parlare direttamente anche alle istituzioni, ma questo è sempre così difficile, perché è incredibile che 31 scuole rifiutino un ragazzo in età dell'obbligo, è una roba incredibile, nella bella Milano, nella giusta Milano, nella evoluta e ricca Milano.
È così, caro Nico Acampola, intanto un abbraccio a te e a tutti i ragazzi e ragazze di Pizza Out. Grazie a Nico. Tu vai a Sanremo domani, noi andiamo a Sanremo tra poco. Leonardo, c'è l'appuntamento?
C'è Truppi oggi?
No, niente, Leonardo, niente, questo è un tormentone. Beppe, ci metterò 10 minuti
perché
a spiegare.
Anni fa abbiamo avuto ospite qui un cantante che era andato a Sanremo che si chiama Truppi, al sì. quale io ero rimasto affezionato, poi loro non l'hanno più voluto.
Ma non l'abbiamo più
ospitare.
Voluto, quest'anno c'è Willy Peyote. Caro Beppe Sevenini, ti presento, al di là del vetro in regia, Mauro Meazza. Condividerete la Champions League di quest'anno. Ecco, molto bene. È il momento della borsa. C'è Deborah
Stamattina ho visto una
Rosciani.
Deborah Rosciani stranamente gentile nei miei confronti, ma sai perché?
Perché?
Perché sono andato a fare lo spettacolo a Montelupone, che è nelle Marche, quindi essendo lei marchigiana, è gentile solo quando vede, diciamo, un'affinità territoriale regionale.
Vabbè.
Meazza, grande nome, diciamo.
Meazza,
poi
sì.
Perfetto.
Che giocò anche nel Milan, tra l'altro, esatto. Meazza.
Cara Deborah.
Dicono?
Sì, sì, per un breve periodo.
È il momento della borsa.
Andiamo. Buonasera e bentornato al professor Alessandro
Milan. Milan, 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 Milan.
Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
1 Nessuno 100 Milan.
It is such a good night to kiss.
Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese. Tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese.
Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
E allora, quello che possiamo far ascoltare di Willy Peyote per ora è questo, nello specifico io non sono razzista, ma oggi inizia Sanremo. Willy Peyote, eccoci, ben ritrovato.
Buongiorno, buondì, 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 buondì.
La grande sera, si sa già la scaletta? Quando devi...
Ma sai che girano voci contrastanti, al momento non è sicuro.
In che senso?
Qualcuno dice che sarà la leader, insomma, come abbiamo provato ieri, altri dicono non ti fidare mai delle notizie che arrivano, e quindi stiamo aspettando.
State aspettando, insomma, vabbè. Qui c'è oggi Beppe Severgnini in studio insieme a Leonardo Manera. Caro Willy,
ci devi
raccontare un po' il clima, classica domanda molto banale, come stai, come ti senti? Non lo dico per scaramanzia, ma è il secondo che è caduto dalle scale, eh? Te lo dico dopo.
Sì, in effetti ci è arrivata questa notizia. Io per adesso sono salvo ancora, non sono tra i feriti. Comunque un bel bollettino di guerra per essere il primo giorno, direi, quello di questa edizione. Però ti dico, guarda, io sono tranquillo, oggi sta uscendo anche il sole, un timido sole rispetto a ieri, però io sono abbastanza tranquillo ancora, in avvicinamento mi prenderò male comunque.
A Sanremo
come Squid Game, cadono sì, dalle scale, esatto, vince chi sopravvive,
esatto. Sì. Ieri il green carpet sembrava veramente di essere a Squid Game, guardavi quello davanti per capire cosa fare, perché nessuno capiva, fermati alla stella, gira a destra, sembrava per l'isola che non c'è, per me, sì, seconda sì, stella sì, destra e poi dritto fino al mattino.
Ecco, adesso aspetta che è andata un attimo via la comunicazione, facciamo però ascoltare una domanda che è arrivata in conferenza stampa a Conti, che è una domanda abbastanza, sì, e credo anche a Gerry Scotti. Tu, Beppe, non so se hai sentito questo, a un certo punto si è alzato uno e gli ha chiesto: ma voi siete antifascisti? Cioè, questo ti faccio sentire, è così, a Sanremo, sì, senti.
Voi vi dichiarate antifascisti?
Ma certo, che problema c'è?
No, ma molti sì,
Siamo nel 2025.
Non lo so. Willy Peyote, tu ti dichiari antifascista? Non lo so.
Orgogliosamente, certo.
No, ma voglio dire, vabbè.
Mi fa un po' ridere che facciano questa domanda alla conferenza stampa di Sanremo, ma in generale per la domanda in sé.
Sì, non si capisce, ma perché? Perché era stata fatta anche l'anno scorso, se non sbaglio, no?
E mi ricordo la polemica dell'anno scorso. Io trovo che sia una, insomma, la risposta mi è sembrata vigorosa. Io ribadisco con forza, se mi venisse chiesto lo dirò senza alcun problema, anzi con gioia, però mi sembra una domanda fatta un po',
beh, sì,
un po' strana, a cazzo, diciamo. No, che non c'entra in questo, ecco, caso
l'hai
che
detto,
non...
tu l'hai detto come...
Leonardo è l'artista, può permettersi esatto, questo. Va bene, ma che cosa succede oggi, il primo, cioè come passate la giornata oggi?
Oggi sai, comunque sempre tante interviste, passiamo la giornata tra un divano e un microfono avanti e indietro, però aspettiamo di sapere a che ora saremo sul palco. Appena arriva quella notizia, ovviamente sconvolge tutti i piani, perché poi devi organizzare il trucco, il parrucco, il fitting, spostare gli impegni e fare, che quindi stiamo aspettando, siamo tutti lì sui nastri di partenza, finché non arriva l'orario non si può fare niente.
Voi siete i cantati, Beppe Severnini, tu l'hai vissuto da un po' dietro le quinte, ma neanche tanto, anche da protagonista, no, Sanremo,
cioè, protagonista non direi proprio di no, però da giornalista 20 anni fa sono andato, c'era un'edizione di Pippo Baudo e poi ho fatto il giurato nel 2019, e infatti dopo di noi hanno chiuso le giurie di cosiddette di qualità, che puoi chiamare me di qualità, parliamone, hanno proprio chiuso perché noi tutti d'accordo pensavamo che la canzone Soldi di Mahmood fosse la canzone che a noi convinceva di più, e quindi votando tutti insieme abbiamo spostato il verdetto, credo che fosse in vantaggio ultimo in quel momento.
Ci furono varie polemiche.
Esatto, ma noi l'abbiamo in coscienza, secondo noi la canzone migliore era quella lì. Devo dire che mi sono molto divertito e quindi è andata bene così. Quest'anno non so se io la prima volta che sono stato, e anche il motto mio è quello di Borrelli: resistere, perché quelle sedie all'Ariston sono scomodine e uno deve star lì ore, perché tra tutte le cose in Italia, che anche quelle belle, devono finire alle 2 di notte, io non lo so, Leonardo, che sei saggio.
Ha detto Carlo Conti che quest'anno durerà un po' meno, perché dopo c'è il dopo festival con Catalan, quindi deve avere lo spazio.
E invece il contrario sono i cantanti, che voi dovete resistere nell'attesa, ma poi in 3 minuti dovete sparare tutte le cartucce. Ecco, quella crea un po' di tensione, quello.
Parecchio. La resistenza però è un bel tema, anche tornando alla domanda che citavate prima nei confronti di Carlo Conti, la resistenza come complessivo è un bel tema, mi piace. Però in generale sì, sarà dura, nel senso che poi devi condensare tutta l'energia in quei 3 minuti scarsi in cui sei sul palco. Ci saranno molte attese prima, sai, nel backstage, che tra l'altro è minuscolo, quindi insomma sarà particolare, però insomma mi scaldo al punto giusto per poi esplodere sul palco e sperare che vada tutto bene.
Tu mangi prima?
Sì.
No, assolutamente no, ma non mangio prima mai se devo cantare, non mangio sempre dopo.
Posso fare una domanda, che è una cosa che da tempo mi sto chiedendo? Ma è vero, se io canticchiassi la sua canzone, lei rischia di essere squalificato? Questa roba,
credo di sì.
Tra l'altro non lo farei mai, anche perché non so cantare, non conosco la canzone. Però mi ha colpito questa specie di... Quindi
non possono essere rese note le canzoni.
Però se ci sono i giornalisti che l'ascoltano prima, se uno dei giornalisti che l'ascoltano prima poi la canticchiasse, non è colpa ovviamente.
Vedi che è un problema filosofico, non da poco. posto da maniera.
È una zona grigia, è una zona grigia quella che state. Poi forse lo sottopongo ai legislatori di Sanremo, perché in effetti va chiarito questo punto.
Se fosse un giornalista che la sentite, la diffonderei prima.
Cioè proprio... Perché tu sei un bastardo dentro, sei un bastardo dentro. No, Willy Peyote, grazie davvero. E
grazie a voi, buona
giornata. Il titolo della canzone ricorda: grazie, ma no, grazie.
Grazie,
domani,
mano, grazie.
Domani potremo farla sentire anche noi. Davvero, in bocca al lupo. E grazie,
viva
a Willy Peyote. E prima serata di Sanremo, caro Beppe, tu la guarderai oppure sei uno di quelli che dice: no, io Sanremo.
Vittorio Feltri dice che Sanremo è talmente invasivo che non si può evitare di, in qualche modo, di vederlo.
Spegni sabato sera, per esempio.
Sì, ma te lo trovi ovunque.
O Milan Verona.
Noi stessi ne stiamo parlando, che non siamo una trasmissione deputata dedicata a questo.
No, ma poi lo guardi?
Allora, beh, ti ho detto, ho fatto il giurato.
Sì, certo.
Non ho mai snobbato Sanremo, lo trovo la sagra entusiasta, anche un po' pacchiana qualche volta, di un grande paesone che è l'Italia, di cui io faccio parte. Io vivo nel paesone Italia e alla sagra vado, e alla sagra c'hai il cantante bravo e quello ormai che non ce la fa più, la ballerina, l'attore che tira. Allora, quella roba lì mi piace. Quest'anno però lo dico e poi rifiuto ogni commento, perché ero e sono molto perplesso da alcuni inviti che sono stati fatti. Allora, non per le cose che cantano, per i testi delle canzoni, ma
adesso,
i nomi li sappiamo. Comunque Tony F è uno, certamente, non tanto per le cose che cantano, ma per le cose che fanno e la vita che fanno e l'esempio che rappresentano.
La F è anche l'iniziale di un altro?
Ah, ma certo, Fede, insomma, ci mancherebbe. Non avevo
Tony F.
Ma adesso è più importante Tony F.
Sai cosa è bello del periodo Sanremo? Una volta sono stato a Sanremo nel periodo del festival, e la cosa secondo me affascinante è tutto il sottobosco di persone che popola Sanremo in quel periodo, perché trovi veramente di tutto, e questa è una cosa secondo me straordinaria. Trovi, oltre a quelli che fanno spettacoli in modo professionale, trovi appunto tutto questo sottobosco.
Il bar di Guerre Stellari.
E questa è una cosa meravigliosa che secondo me trovi solo a Sanremo in questo periodo.
Allora, c'è il traffico, e poi Beppe Severnini non lo sa, ma verrà sottoposto a una serie di domande, che sono le domande.
Io direi l'intervista con le risposte bugiarde. L'intervista delle risposte bugiarde. Cioè, devi dire il contrario di quello che pensi.
Vabbè, oh mamma.
Vediamo, preparati.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Che Beppe Severnini in questo momento è già terrorizzato, teme di gettare alle ortiche 40 anni di, forse anche
no,
di più,
non
di
succederà.
Carriera. Non succederà.
Però sarebbe un bel risultato. Cioè volevo dire che...
Allora, spieghiamo quello che sta per succedere.
Allora, io farò le domande a Beppe Severnini, alle quali lui deve rispondere nel modo opposto rispetto a come la pensa veramente.
Cioè, mentendo. Quindi non è neanche facile, puoi prenderti un secondo.
Il contrario di quello che pensa.
Va bene, il contrario. Va bene, vediamo un po'. Vediamo.
Facciamo partire un bel ticchettio. La prima è molto semplice, giusto per entrare nel meccanismo.
Il ticchettino, sì.
Allora, qual è la tua squadra del cuore?
Io ho sempre tifato Juventus fin da piccolo, questi due colori così affascinanti.
Perché ha paura che gli venga presa la voce, e sentite cosa ha detto Severnini, che tiene la Juve e cambia la voce, ragazzi.
Vabbè. Qual è la caratteristica che apprezzi maggiormente negli italiani?
Degli italiani mi piace il coraggio, la decisione, la grande coerenza.
Cosa hai pensato quando Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio?
Ho pensato, Dio ce la mandi buona.
Beh, questa però secondo me è abbastanza sincera, no? Avrei pensato di più, beh.
Una donna così forte, così convinta, così europeista, sempre.
Qual è l'esperienza di vita che ancora ti manca e che a tutti i costi vorresti fare?
Vorrei imitare Fedez, perché è un aspirante anziano e io voglio essere come lui, tutta tatuaggi e cose a caso.
Come definiresti la classe politica italiana?
La classe politica italiana mi sembra coerente, affidabile, mi sembra rappresentante del suo paese, un orgoglio in Europa.
Qui un po' faccia l'accento svedese, Fantozzi, è lei. Severdini, è lei.
Qual è la principale dote politica di Helge Schlein?
La chiarezza.
Anche Draghi, vedo presidente.
Cosa hai pensato quando hai sentito la deputata Montaruli che abbaiava in TV?
Boh.
No, questa è vera, non so chi è la deputata Montaruli. Dai, che... e quindi mi manca se mi infatti.
Che ha abbaiato in TV, ha fatto il verso a Furfaro. Bow. Del PD che per rinfacciarle la cuccia.
Ragazzi,
del cane
mi avete portato stamattina, è stato, abbiamo passati tutti gli anni da Sanremo a cose importantissime con Nico,
perso una cosa straordinaria,
ero preparato su tutto. Montaruli
gli faceva il verso.
Passiamo alla prossima, okay. Passiamo alla prossima. Come pensi che sarà l'Italia del futuro?
Un paese giovane, un paese pieno di energie, di ragazzi, di anziani che incoraggiano i ragazzi, un paese che guarda avanti, non indietro.
Come definiresti Donald Trump?
Uno statista.
Peccato per i capelli, però.
Ultima domanda, tra i presidenti del Consiglio del passato, meglio se del passato recente, qual è quello che rimpiangi di più?
Giuseppe Conte.
È bello che però potete prendere
un copione comico.
No, ma Alessandro Milan ha ragione, cioè io non posso correre il rischio che davanti a una domanda del genere poi ma non ci vuole l'intelligenza artificiale, uno prende di peso e dice Severgnini è impazzito,
vabbè,
vuole essere Fedez, e invece in forte sì, però
degli scherzi che... di Manera, dai, era uno delle le interviste
che dobbiamo far sentire se hai l'audio la Montaruli, che è una cosa straordinaria, esatto. Che Beppe si è perso.
No, perché spieghiamo, la Montaruli è stata condannata in passato da consigliere regionale.
Per peculato.
Allora Furfaro del PD, erano a Tagada ospiti, gli ha detto, ah ma tu sei stata con... E allora la Montaruli, per rinfacciargli la cuccia del cane della Cirinnà, dove hanno trovato dei soldi, gli ha detto, se tu mi parli di questo io ti faccio bau 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 bau.
Ma sì, senza fare questa... Bau bau.
Mi avete perduto.
Cuccia del cane. Senti. Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane.
Capisco.
Bau.
Guardi.
Bau. So, bau, ricordiamo agli italiani. Bau. Bau, bau.
E lui parlava.
Posso parlare?
Prego.
La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d'Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che
bau,
è stata giudicata colpevole per essersi fregata ai soldi degli italiani.
Cioè, capito, bau, anche tu partecipi spesso ai talk show e si arriva anche a questo.
Sto pensando se questa mia grave carenza, cioè il fatto di non conoscere questa vicenda,
no,
avrà conseguenze sulla mia carriera. Al Corriere della Sera i miei colleghi chiedo scusa, adesso torno e studiamo.
Io ricordo, Socrate, Agata e il futuro, scritto da Beppe Severgnini. Io dico, lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali. Insomma, è andato un po' esaurito, però lo trovate. Abbiate fede.
Sì, arriva. Sta andando arriva. Molto bene. Grazie del trattamento. La copertina è rosa, che è un bel rosa. Colore scelto da Agata.
Esatto. Mi ha mandato anche una dedica con dei colori rosso neri, dicendo prego nota i colori, solo sulla dedica, per il resto vabbè. Grazie Beppe.
Grazie quando Leonardo, vuoi. Grazie Alessandro, grazie a tutti voi anche oltre il vetro a Radio 24, una gioia essere vostro ospite.
A domani, un abbraccio,
buon pomeriggio a tutti.
Uno, nessuno.
vergogna.